Magia, stregoneria e paganesimo va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, e nella trasmissione di oggi riprendiamo un po' il discorso relativo al mito, cosa intendiamo per mito e che cos'è il mito e perché il mito è a fondamento della religione pagana politeista. Il discorso è un vecchio discorso che ho già fatto, già scritto in internet da parecchio tempo ed è stato fatto nel gennaio del 2005, per cui circa 3 anni fa, insomma, abbondanti, quasi 3 anni fa, più di 3 anni fa. E parte da una mail che avevo mandato io su un gruppo di discussione, alla quale ho ricevuto una risposta abbastanza seria ed impegnativa che mi ha costretto, diciamo così, a analizzare i vari aspetti di questa email. Naturalmente nell'analizzare gli aspetti di questa email vado a mettere in luce quelli che sono gli aspetti del mito, che cos'è il mito e perché noi come pagani politeisti abbiamo il mito a fondamento del nostro essere persone religiose. Naturalmente questo stupisce un po' le persone monoteiste perché non riescono a capire che cosa sia il mito rispetto a quello che noi diciamo e purtroppo anche se ci spendiamo in molte spiegazioni non sempre riusciamo a spiegare a sufficienza che cosa intendiamo noi col termine mito e perché per noi il mito è importante. Tant'è che spesso nella società in cui viviamo si dice mitizzare questo o mitizzare qualcos'altro. Ma mitizzare qualcosa, rendere mitica una figura o idealizzare una figura, non è il mito, perché non è altro che un'operazione della ragione, un'operazione con cui la ragione fantastica crea delle immagini fantastiche in relazione a un episodio o a una persona o a delle condizioni. Ma questa è una fantasticheria della ragione, non è il mito. Il mito a cui noi ci riferiamo, cioè i miti antichi, hanno delle ragioni estremamente precise e appartengono a letture del mondo, della vita e della storia. Le mail che io avevo scritto allora, avevo scritto questo. Vi riporto una domanda che si pone Kurt Hubner nella Verità del mito, a proposito del passaggio storico fra l'età del mito e quello della filosofia, che egli individua nella filosofia presocratica e nella necessità dei filosofi di ricondurre tutta la molteplicità dell'esistente al concetto di unità. Potrebbe essere uno spunto di discussione molto interessante. Scrive Hubner. Oppure prendiamo ad esempio uno dei tanti passi che hanno condotto immediatamente dal mito alla scienza, cioè la filosofia dei presocratici. Si potrebbe spiegare in breve la sua comparsa come segue. I presocratici vivevano ancora nel mondo di regole del mito, ma nella loro epoca c'era anche un'altra regola estranea al mito, secondo la quale tutto doveva essere assoggettato ad un principio unitario. Se a ciò si aggiungono ulteriori regole, ne conseguono i diversi tentativi di scegliere di volta in volta una delle arcai mitiche, sia essa l'acqua, il fuoco, l'aria o un'altra simile, e di trasformarla nel principio cercato. Anche in questa spiegazione, che può fungere da modello per quella più generale del passaggio rivoluzionario del mito alla scienza, non viene tuttavia spiegato perché i presocratici abbiano obbedito all'imperativo dell'unità e alle altre regole, perché ne furono tanto affascinati da sacrificare loro il politeismo mitico, perché decisero per quel sistema di regole che serviva da premessa per la deduzione del sistema di regole da spiegare, cioè appunto la filosofia dei presocratici. Anche questa deduzione doveva essere voluta per diventare realtà storica. Tratto da Kurt Hubner, La verità del mito, edizione Feltrinelli. A questa email che io mando mi giunge una risposta, e la risposta dice, in questo, dice queste cose. La storia del pensiero sembra essere un cammino faticoso verso la presa di coscienza della responsabilità dell'osservatore nell'acquisire conoscenza. Il mito è la fase in cui gli oggetti dominano la mente trascinandola verso di sé, suggestionandola, catturandola, inducendola a riconoscere loro un potere autonomo che pure hanno in concreto, ma che viene loro riconosciuto come esclusivamente autonomo. La mente in questa fase è in soggezione degli oggetti, in senso più lato dei fenomeni. È soggiogata dal loro potere, come nella prima infanzia. Il mito nasce da una miscela di senso di impotenza, di impossibilità, di controllo degli eventi naturali e dà un senso di ammirazione, di meraviglia. A queste proprietà ingestibili e meravigliose viene dato un volto, una volontà appunto autonoma. Si assegna loro qualche cosa che è proprio dell'osservatore ma non è ancora riconosciuto, un'identità. Successivamente, via via che si prende possesso della propria capacità di influire sui fenomeni in modo sempre più esteso, mentre si smitizzano i fenomeni stessi, si attenua la meraviglia e si constata di possedere una certa pur limitata capacità nella loro gestione. Si prende anche coscienza di sé come interpreti sempre più efficaci dei fenomeni e dei loro meccanismi. Il centro focale dell'attenzione non è più di fuori, catturato dai fenomeni, ma si sposta sempre più verso il centro dell'osservatore che attraverso l'interpretazione acquisisce capacità di gestione, perlomeno di sé, nell'ambito dei fenomeni, se non dei fenomeni in sé, ma sempre più anche dei fenomeni. Si ha una sorta di modifica delle proporzioni o prospettive psichiche in termini relativi. Il peso psichico del fenomeno decresce mentre il peso psichico di sé, interprete e gestore, acquista consistenza. Tutto ciò, come dicevo, lo si vede durante il processo di crescita di ciascuno, ma nel ridimensionamento del peso psichico dei fenomeni e di sé osservatore e gestore, compare anche il principio di unità di cui parla Hubner. Compare nel senso che una maggiore concentratura su di sé da parte dell'osservatore lo rende consapevole del fatto che il processo interpretativo è uno e che tutti i fenomeni che osserva è mediante questo solo strumento che egli li interpreta e che perviene alla loro gestione. Essi alla fine rientrano tutti in una forma o nell'altra nell'area di sé interprete volontà. E questo è uno sbilanciamento in senso opposto. Dalla soggezione si transita verso la presunzione. Dalla molteplicità dei poteri mitici all'unità dell'onnipotere della mente osservatrice, che però ora è mitizzata a sua volta e con un elemento di rinforzo aggiuntivo costituito dalla certezza dell'io sono, che i fenomeni spodestati sembrano non avere più. Da prima i fenomeni molteplici soggiogavano il soggetto, ora il soggetto uno è convinto di soggiogare i fenomeni in tal senso si esercita. Si è consumato dunque un parricidio, assai prima che chi ha posto sotto accusa la negazione del molteplice fosse accusato a sua volta di parricidio. Ma appunto questo meccanismo, che può far comprendere come si transiti tutti da un'era del mito a un'era della filosofia dell'unità, è solo un'altra fase dell'evoluzione del rapporto fra osservatore e i fenomeni. Subito dopo, infatti, inizia l'osservazione del particolare fenomeno, che è il sé interprete volontà. Ed è qui, dopo la fase finale o scientifica del progetto, che iniziano i veri problemi della filosofia, perché il fenomeno osservato e l'osservatore coincidono, o presumono di coincidere, con tutti gli stridenti paradossi causati dal presumerlo, fra i quali è esemplare il paradosso del cretese nel suo confondere soggetto e oggetto della medesima proposizione. Non che questo problema si sia risolto con la critica agli eleatici, è un problema ben vivo che si trova in particolare nelle matematiche e nelle cosiddette scienze della natura, come certe branche della biologia, per non parlare della psicologia. Forse dunque, anziché ritornare solo a Parmenide, conviene andare anche un po' indietro, a cercare di capire meglio perché la mente umana ha la dote capacità del mito, che è una capacità di immersione profonda in ciò che cattura la sua attenzione e le sue emozioni, e che è verosimilmente la radice dell'arte, oltre che della fede, cioè di quello spazio dello spirito, senza il quale la vita sarebbe totalmente senza sale e, anzi, neppure esisterebbe. Un saluto, QF. Questo è in sostanza, l'email che mi è pervenuta. E a questa email naturalmente mi sono impegnato a rispondere cercando di far comprendere il punto di vista del paganesimo, il punto di vista della stregoneria. Questa email naturalmente la scindo in tante porzioni e ad ogni porzione svolgo un argomento. Dici: il mito è la fase in cui gli oggetti dominano la mente trascinandola verso di sé, suggestionandola, catturandola, inducendola a riconoscere loro un potere autonomo che pure hanno in concreto, ma che viene loro riconosciuto come esclusivamente autonomo. La mente, in questa fase, è in soggezione degli oggetti, in senso più lato dei fenomeni. È soggiogata dal loro potere, come nella prima infanzia. Rispondo a questo. Questo è un modo di concepire il mito, oppure, se si preferisce, è un modo per concepire la mitizzazione della ragione, che viene a formarsi nell'età infantile e che si evolve nel corso della crescita. Quando ci fermiamo al mito delle antiche religioni, non ci riferiamo ad un infantilismo dell'umanità. Mettiamo un po' a posto gli elementi del discutere. L'uomo. L'uomo è la sedimentazione delle proprie azioni, manifestate da ogni scelta che, generazione dopo generazione, venne fatta fin da quando la prima coscienza di sé si manifestò in quello che oggi viene definito, o vogliamo definire, brodo primordiale. Quando noi parliamo dell'essere umano che elabora i miti delle antiche religioni, noi abbiamo esattamente lo stesso essere umano che c'è ora, con una diversa capacità di leggere e descrivere la realtà nella quale è immerso. Un diverso modo, non un prima e un dopo. Il mondo sociale della natura. Tutto il mondo in cui l'essere umano nasceva era descritto e definito all'interno del mito. Il mito era al tempo stesso manifestazione del mondo e manifestazione dell'individuo nel mondo. L'uomo oggi. L'uomo oggi vive la contraddizione fra ragione e superstizione, fra il reale che definisce scientificamente e il favolistico che gli permette di uscire dai canoni scientifici nelle sue asserzioni sulla realtà del mondo. Pertanto, l'uomo moderno applica al mito le categorie del mondo moderno. Finisce per relegare il mito antico nella favolistica e nella superstizione, come se fosse un bisogno dello spirito o la manifestazione di bisogni infantili espressi in un contesto scientifico che viene contrapposto come adulto. Quando l'uomo moderno guarda gli antichi, tende ad applicare le sue stesse categorie di giudizio. Crono divora i suoi figli e l'uomo moderno tende ad interpretare questa azione secondo le categorie moderne, letterali, simboliche, psicologiche, morali, eccetera. Solo che le categorie moderne attraverso le quali l'uomo interpreta quanto è rimasto del mito non sono espressione, manifestazione o derivazione dalle categorie mitiche, ma sono categorie che si forgiano partendo dal Rinascimento italiano all'interno di un'oggettività assolutistica cristiana. Il vero problema che noi abbiamo di fronte è l'uomo. Se da un lato pensiamo che la realtà che ci circonda sia interpretabile in vari modi, tendiamo a considerare l'interpretatore sempre come una costante. L'uomo che guarda il mondo è una costante. Intendo dire che la realtà del mondo si manifesta in sé, ma l'uomo la percepisce sempre allo stesso modo. L'uomo interpreta in maniera diversa la realtà del mondo. Questo è assodato. Ma l'uomo percepisce sempre allo stesso modo la realtà del mondo. Dal momento che io ho gli occhi e tu hai gli occhi, vediamo la realtà cosa cosa quanto vediamo la stessa cosa quando guardiamo lo stesso oggetto? Nel corso della storia, l'astragonaria, da quando nacque nell'Ottocento, mise a punto varie strategie che permettessero all'individuo di pensare la realtà nella quale viveva. L'astragonaria sostiene che quando gli esseri umani guardano gli oggetti, questi penetrano gli oggetti in maniera diversa a seconda delle scelte soggettive fatte dall'individuo cui quegli occhi appartengono. Questo non significa che cambia la realtà che mi si presenta. Significa che fenomeni relativi alla realtà che alcuni individui scartano, altri li considerano nel definire quella realtà. Significa che alcuni fenomeni assumono un carattere diverso a seconda che a percepirli sia una persona anziché un'altra. Questo significa che la realtà non varia, ma varia la capacità e la possibilità degli individui di incontrare la realtà nella quale sono immersi, di mettere in essere delle azioni in essa e di rappresentare quella realtà affinché diventi patrimonio comune degli individui. Cioè, ciò che la stregoneria afferma, i laboratori scientifici in questi anni lo hanno dimostrato. Date le scelte soggettive, viene a modificarsi la struttura sinapsica e la struttura neuronale dell'individuo. Il mito delle antiche religioni non è la visione fantastica della realtà fatta da popoli primitivi, ma è un modo per descrivere e interpretare la realtà che necessita di strutture neuronali e strutture sinapsiche diverse per essere compresa. Si possono fare due esempi estremi. Mio nonno, essere unicellulare che si muoveva in un ipotetico brodo primordiale, non aveva occhi, ma interpretava il mondo mediante il suo agire nel mondo. Quando mio nonno comunicava ad altri il suo agire nel mondo e le sue necessità, la sua comunicazione, il suo modo di comunicare erano propri del suo divenuto. Per contro, se ipotizzo di avere 10 sensi anziché 5 sensi o di usare i 5 sensi che ho in modo diverso da quello considerato usuale, il mio agire nel mondo e l'agire del mondo nei miei confronti sarebbe interpretato e comunicato in maniera differente. La realtà del mondo è sempre quella, sia che io la voglia concepire, ad esempio, come materia o come campi di energia. Dal momento che il mito è un sistema completo attraverso il quale interpretare la realtà oggettiva è l'elemento comune fra quanto descritto dal mito e quanto descritto dalla filosofia prima e dalla scienza oggi. La realtà oggettiva è l'oggetto che attraverso il suo agire, un soggetto, interpreta, ma il modo di interpretare, descrivere e trasmettere è proprio del divenuto del singolo soggetto che tale realtà comunica. Ciò che il mito antico comunica si può ancora oggi inserire nel modo moderno di vedere la realtà del mondo e di interpretarla. Ma l'uomo che ha elaborato il mito è sparito e con esso la sua capacità di descrivere il mondo mediante il mito. Ciò che non è sparita è quell'organizzazione sinaptica e neuronale che può descrivere il mondo mediante le categorie degli antichi miti. Ciò che non è andata perduta è la nostra capacità soggettiva di penetrare il mondo in maniera diversa dalla forma e dalla qualità descritta dalla ragione. In altre parole, gli oggetti in sé manifestano una qualità e una quantità di fenomeni maggiore di quanto la mia ragione è disposta a riconoscere loro. Una diversa organizzazione sinaptica e una diversa struttura neuronale riconosce una diversa quantità e qualità dei fenomeni provenienti dal mondo e organizza in maniera diversa la propria descrizione del mondo. Faccio un esempio preso dalla storia della stregoneria e confermato e descritto, sia pure in maniera diversa, dalla ricerca scientifica di questi ultimi anni, di questi ultimi mesi. Quando ho scritto questo pezzo era appena avvenuta la scoperta. Come faceva l'uomo primitivo a sapere che quella primitiva, fra virgolette, a sapere che quella pianta gli avrebbe lenito i dolori del suo mal di pancia? Si è sempre parlato di scienza empirica, provando, sperimentando, l'uomo imparava. Provate un po' a pensare, un uomo nella savana col mal di pancia non ha molti mesi a disposizione per trovare un rimedio. Il problema si risolveva quando il problema si poneva. Il discorso empirico non regge, regge invece il discorso della stregoneria. C'è una sorta di empatia fra tutti gli esseri della natura. Dato un problema, una tensione, il mal di pancia, emerge nell'uomo qualcosa che gli dice che quell'erba, quel frutto, quella pianta, quella parte di animale è funzionale a risolvere la sua tensione. La stregoneria costruisce un cammino virtuoso per portare, per quanto le è possibile, l'uomo ad ascoltare l'intuizione che emerge dentro di lui. La scienza in questi mesi ha rilevato che nello stomaco dell'essere umano esiste un vero e proprio cervello composto dal 20% di neuroni rispetto al cervello che abbiamo in testa. Pertanto ciò che afferma la stregoneria è del tutto logico. Se io riesco a riprendermi la capacità di mettere in atto quel 20% di cellule neuronali e di farle interagire col cervello centrale e con la coscienza, ho di fatto una descrizione della realtà del mondo assolutamente diversa da quello che avevo mentre ignoravo quel cervello. Rilevo dunque un aspetto della realtà mitica. Rilevo le assonanze fra le tensioni che emergono dentro di me e il mondo in cui vivo. Comunque io descrivo quelle assonanze, quella descrizione è mitica ed è mitica perché le assonanze che io descrivo sono le mie assonanze col mondo, dunque una realtà soggettiva, una descrizione soggettiva quale risultato di un agire soggettivo. Ma che cos'è che caratterizza il mito? Non è l'oggetto descritto, ma l'azione dell'oggetto descritto nel mondo attraverso le azioni costruisce le assonanze con le mie azioni. Il mito descrive l'agire, l'agire sia dentro di me che fuori di me, un agire che viene percepito come una mia azione o come azioni che mi sono estranee anche se partono da me, un agire del mondo che mi giunge, che può essere rilevato relativo ad oggetti identificati o a loro fenomeni che appaiono alla mia percezione come oggetti agenti in sé, ma è sempre il fenomeno che mi giunge e che mi qualifica. E questa è l'azione interpretativa del mondo del mito. Dici, riprendo ancora dalla lettera che ho ricevuto, il mito nasce da una miscela di senso di impotenza, di impossibilità di controllo degli eventi naturali e da un senso di ammirazione e di meraviglia. Cosa ti induce a credere che sia così? Ecco, l'uomo è creato ad immagine e somiglianza del suo Dio padrone. Ecco, l'uomo è cacciato dal paradiso terrestre. Ecco, l'uomo si aggira per il mondo nell'infanzia della sua esistenza. Partendo da queste premesse, è corretto quanto dici. Il mito nasce da una miscela di senso di impotenza, di impossibilità di controllo degli eventi naturali e da un senso di ammirazione e di meraviglia. Ma non è così. L'essere umano è divenuto con tutti gli altri esseri della natura. Si è trasformato sfida dopo sfida, generazione dopo generazione, con tutti gli esseri della natura. Con tutti gli esseri della natura ha costruito le proprie empatie. Per centinaia di milioni di anni non ha mai avuto un senso di impotenza. Cosa ti porta a credere che nell'età del mito l'essere umano abbia perso la sua forza propositiva che lo ha portato ad evolversi come specie generazione dopo generazione? Cosa ti fa credere che l'essere umano sia impotente davanti agli eventi della natura? Non che davanti a questi il singolo individuo potesse soccombere, ma né più né meno che gli esseri di ogni altra specie. Io capisco che oggi come oggi l'essere umano che vive nella città, abituato a risolvere i propri problemi attraverso la struttura tecnologica, abbia perso l'empatia fra sé e il mondo, abbia perso i caratteri culturali che lo legavano al mondo in cui viveva. ma questo non ci autorizza a pensare che gli antichi fossero separati dal mondo in cui vivevano. Prova ne sia che noi siamo il prodotto delle loro strategie di esistenza. Ci fu un tempo in cui quegli esseri umani descrivevano le strategie della loro esistenza e le loro scoperte scientifiche attraverso il mito. Posso affermare che il mito è un linguaggio che l'uomo monoteista non comprende. Ma non per questo è un linguaggio infantile. Forse potrebbe essere che sia il linguaggio moderno che ha costretto l'umanità ad una sorta di regressione intellettuale e fisiologica, una regressione dalla quale tenta di emergere mediante la scienza. L'umanità ebbe inizio in quel giorno in cui il primo essere della natura prese coscienza di se stesso e iniziò il lungo percorso di trasformazione della natura, della specie, al suo interno fino all'essere umano. L'età del mito è un'età che si perde nella memoria della vita. L'età della ragione ha poche centinaia di migliaia di anni ed emerge dall'età della superstizione che da Socrate al Rinascimento ha dominato la vita degli esseri umani. Torno a ripetere, comprendo l'impotenza dell'uomo moderno che ha reciso i legami fra sé e il mondo e che pensa a se stesso come creato ad immagine e somiglianza del Dio padrone. Ma non si può piegare l'uomo del mito all'uomo monoteista, esattamente come i gesuiti parlavano della filosofia dell'India e della Cina come una sorta di selvaggi primitivi. Cito ancora dalla lettera. Dici: a queste proprietà ingestibili e meravigliose viene dato un volto, una volontà appunto autonoma, si assegna loro qualcosa che è proprio dell'osservatore, ma non è ancora riconosciuto, un'identità. Dobbiamo ancora definire che cos'è il mito. Proviamo a definire che cos'è il mito. Innanzitutto dobbiamo dire che il mito è quanto viene descritto dalla ragione. Che cos'è la ragione? È la capacità dell'essere umano di descrivere il mondo in cui vivi, qualificarlo, misurarlo e, attraverso questo, comunicarlo ad altri esseri umani. La ragione è la capacità di usare i sensi per descrivere la forma degli oggetti del mondo. Descrivere completamente e compiutamente il mondo, come fa la scienza, e la scienza matematica in particolare, è un modo per conoscere e padroneggiare e descrivere il mondo. Questo è effettivamente un modo infantile di vivere ed agire nel mondo. Questo modo consente all'essere umano di costruire bombe atomiche, ma lo rende cieco rispetto a quando deve o non deve schiacciare il bottone per farle esplodere. Il mito è l'irruzione nel mondo della ragione di un modo diverso che avevano gli esseri umani, e ancora hanno, di relazionarsi col mondo in cui vivevano. Gli oggetti del mondo non esistono perché hanno una forma, ma esistono solo perché sono in grado di fare delle azioni atte ad incidere sulla realtà, a modificare la realtà. E sono le azioni che determinano la qualità dell'oggetto e non la sua forma. Le azioni che si esprimono qualificano l'oggetto e l'oggetto esiste solo nella misura in cui agisce. E sono le azioni che ne determinano la sua esistenza e la sua sostanza. Le azioni sono sempre portatrici di volontà e intelligenza. Ad azione uguale corrisponde uguale intelligenza ed uguale volontà. Nel descrivere il mondo in cui viviamo attraverso le azioni, queste non hanno nomi, non hanno definizioni, non hanno qualità né quantità. Un'azione incide più o meno profondamente l'insieme in cui si esprime e in base al suo intento, alla volontà che esprime e all'intelligenza che manifesta, manipola la realtà in cui agisce. Questo modo di leggere e vivere il mondo è proprio degli esseri della natura ed è proprio degli esseri della natura, degli esseri umani nelle loro fasi evolutive. La ragione è estranea all'evoluzione, solo recentemente si è appropriata e si è imposta sugli esseri umani. Lasciamo perdere il processo di trasformazione psichica degli esseri umani per cui la ragione ha avuto il sopravvento nell'essere umano imponendo il suo sistema con cui costringe l'essere umano a relazionarsi col mondo. Limitiamoci a prenderne atto, altrimenti il discorso si farebbe estremamente lungo. Il mito non può essere compreso mediante le immagini, ma mediante le azioni che esprime. Le immagini che il mito rappresenta nella nostra ragione è la memoria dell'agire, è la memoria dell'azione attraverso la quale vengono qualificati gli oggetti nella ragione. Riprendo ancora dalla lettera. Tu dici: a queste proprietà ingestibili e meravigliose viene dato un volto, una volontà, appunto autonoma. Si assegna loro qualche cosa che è proprio dell'osservatore, ma non è ancora riconosciuto, un'identità. Facciamo un esempio, rispondo. Un'immagine mitica conosciuta da tutti, Prometeo. Chi è Prometeo? Chiede la ragione. Che cos'è Prometeo? Chiede l'azione. Prometeo è la conoscenza che agisce. Parlando nei termini della ragione, la conoscenza è manifestazione di oggetti del mondo, cercata dagli oggetti del mondo, definita dagli oggetti del mondo. Per la ragione ciò che conta è la forma dell'oggetto che manifesta delle azioni, che noi definiamo ricerca di conoscenza, o una dilatazione di sé, una dilatazione del soggetto, che noi identifichiamo come manifestazioni del suo conoscere e pertanto delle strategie di dilatazione che il soggetto mette in atto. Nei mondi dell'azione le cose non stanno così. La conoscenza è oggetto in sé, è consapevolezza di sé che io vedo quando la conoscenza si manifesta. Che la conoscenza si manifesti mediante oggetti che io riconosco, attraverso oggetti, io riconosco la manifestazione della coscienza, i suoi effetti, ma non riconosco gli oggetti che la manifestano. La conoscenza, nel mondo dell'azione, si esprime in sé e per sé, al di là dell'oggetto che nel mondo della ragione identifico quale agente che la manifesta. Prometeo ruba il fuoco agli dèi. Ogni essere, figlio di Era, la natura, ruba il suo fuoco di eternità agli dèi. Se non lo fa, è destinato a fallire nella sua esistenza. Ogni essere si fa Prometeo, solo che ciò che io vedo nel mondo dell'azione altro non è che un Prometeo, che in un eterno presente continua a rubare il fuoco della conoscenza per fondare il proprio cammino nell'eternità. Così quando racconto nella ragione il mito di Prometeo, questo assume una forma che gli dà la mia ragione. Il mondo dell'azione, mediante la forma che la ragione impone, invade il campo del il mondo dell'azione, mediante la forma che la ragione impone, invade il campo della ragione. Manifesta un principio che deve essere imitato dagli esseri per costruire la loro esistenza. Rubare la conoscenza per dilatare se stessi nell'oggettività, rubare la scintilla divina a chi quella scintilla divina detiene e può alimentare. L'atto di rubare è un atto di volontà soggettiva, di appropriazione soggettiva. Il leone ruba la gazzella che si mangia, ha messo in atto le proprie strategie. Non distrugge la specie gazzella, ha alimentato se stesso e, attraverso se stesso, la propria specie. La conoscenza si esprime sempre con un atto di violenza negli esseri e gli esseri incatenano la conoscenza dalla quale si alimentano. Zeus stesso, attraverso l'aquila che divora il fegato a Prometeo. Il mito è il mondo dell'azione che irrompe nel mondo della ragione, che poi la ragione elabori milioni di forme e milioni di situazioni per le proprie esigenze è un altro discorso. Solo che questo è il mito. Un tempo gli esseri umani vedevano il mondo attraverso le azioni, oggi lo leggono mediante la forma. Solo che le azioni sono alla base della struttura evolutiva, sono alla base della vita. E la ragione non può negare il mito, ma tenta di appropriarsene, dargli una forma, gestirlo per i suoi scopi. Ma se l'uomo non torna a vedere il mondo per le azioni che nel mondo avvengono, non saprà riprendere la propria storia evolutiva. Per questo gli esseri umani non possono dimenticare il mito e ci aggrappiamo al mito che ancora conosciamo in quanto ancora ricordiamo, ci apre le porte per la lettura del mondo in cui viviamo. Quando io ho iniziato a definire il Dio dei cristiani e ho cominciato a chiamarlo il macellaio di Sodoma e Gomorra, non era per offenderlo, ma per tornare a leggere la vita attraverso l'azione. Gli oggetti esistono solo per le azioni che compiono. Le azioni sono sostanza, oggetto materiale, non la forma che la ragione attribuisce loro. E qui si potrebbe anche affermare che fra gli ebrei il non bestemmiare, il non nominare il nome di Dio invano, non consisteva nel pronunciare un nome di 5 lettere che veniva tenuto segreto, ma consisteva nel definire il loro Dio per le azioni che quel Dio faceva, per le stragi, per il genocidio, quel Dio che si vantava di aver macellato l'umanità col diluvio universale. Perché il vero nome del Dio degli ebrei era assassino, era terrorista, era genocida, era criminale. Ma se gli ebrei avessero nominato il vero nome del loro Dio, cioè chiamandolo per le azioni che costui compiva, loro distruggevano quell'essere in quanto Dio, lo riportavano nell'umanità, lo riportavano ad essere un soggetto della società che poteva essere sottoposto a giudizio, che poteva essere condannato, che poteva essere giudicato per i suoi atti. Per questo viene vietato agli ebrei di nominare il nome del Dio, perché il vero nome del Dio in realtà è il nome che viene dato al Dio attraverso le azioni che il Dio compie. Sono le azioni che qualificano il Dio, e questo agli ebrei era vietato nominarlo, era vietato riportare il loro Dio fra gli esseri umani e sottoporlo a giudizio. Pertanto il loro Dio assassino, stragista, criminale, uno che si compiaceva di sbattere le teste dei bambini contro le pietre, non si doveva pronunciare il suo nome, ma il suo vero nome era assassino. E questo era la bestemmia che poi gli ebrei condannavano con la lapidazione, e poi è stata un po' ripresa dai cristiani e dai musulmani. Riprendo ancora la lettera che dice: Dici successivamente, via via che si prende possesso della propria capacità di influire sui fenomeni in modo sempre più esteso, mentre si smitizzano i fenomeni stessi, si attenua la meraviglia e si constata di possedere una certa, pur limitata capacità nella loro gestione, si prende anche coscienza di sé come interpreti sempre più efficaci dei fenomeni e dei loro meccanismi. Rispondo a questo. Parliamo dell'uso del mito in una società senza scrittura. La scrittura nasce in epoca moderna, quando le relazioni fra i popoli obbligano i commercianti ad elaborare una contabilità. Oggi, come oggi, siamo abituati a scrivere, siamo circondati da libri e manuali, solo che noi dobbiamo guardare agli antichi per come gli antichi costruivano la loro vita. Il mito, che nasce prima dell'introduzione nelle società della scrittura, ha una peculiarità che la scrittura non ha. Il mito fornisce il modello di riferimento, non la norma. Il modello viene interpretato dalla persona, la norma obbliga la persona. Io ho impiegato circa 15 anni per penetrare, come oggi faccio, il mito della Grecia antica, eppure il modello che la Grecia antica mi presentava era sempre lo stesso. Le leggi di Hammurabi non sono interpretabili. Data quella legge, data quella situazione, quella è la pena. Capisco che oggi si tende ad un uso personale e soggettivo delle norme, ma questo non è un argomento che voglio in questa situazione trattare. Ciò che è scritto è fissato, ciò che viene raccontato necessita dell'interpretazione di chi ascolta. Chi ascolta a sua volta mescola quanto ha ascoltato con altri miti e, a seconda dei principi e delle idee che vuole tramandare alle generazioni successive, manipola il mito. Così, per esempio, il mito di Zeus, del diluvio e di Deucalione può essere scritto quando il mito greco incontra il mito mediorientale. Esiodo, nella Teogonia, non parla assolutamente di ciò. Il mito, come storie raccontate, serve per trasmettere alla società i principi sociali, i principi morali, i modi con cui rapportarsi nel mondo. Proprio la possibilità della modificazione del mito nel passaggio fra una generazione ed un'altra permette l'introduzione di variabili funzionali che troviamo in alcune culture e non in altre. Dumézil ha dimostrato, penso in maniera abbastanza soddisfacente, che il mito dei Veda è il mito che fonda Roma antica, cioè il mito che fonda Roma antica è lo stesso mito dei Veda. Il mito ha la sua origine nella tradizione orale delle antiche civiltà. Il mito forgia gli individui che si identificano in Zeus, Dioniso, Apollo, Eracle, Giunone, Demetra, Hermes, quella che nelle religioni monoteiste sarà l'imitazione del Dio. Pertanto, quando parliamo degli antichi miti, dobbiamo tenere presente che attorno al mito si fondavano le comunità degli uomini, la loro scienza, la loro comprensione della realtà del mondo e le esigenze di istruire i loro figli affinché fossero in grado di affrontare il loro futuro. Il mito, come rappresentazione dell'azione, come mitizzazione dell'agire e dell'operare, spingeva le persone sociali ad agire ed operare in corrispondenza delle indicazioni del mito. La scrittura si presenta a poco sulla scena della storia. Prima si mette al servizio del mito e poi, con la fondazione della filosofia, scalza il mito che viene relegato alla sfera religiosa o ai poeti. La scrittura può fermare e dilungarsi nelle spiegazioni. Queste restano nel tempo e vengono tramandate. Però la filosofia va alla ricerca del vero, ma solo del vero di cui si può parlare. Oltre a quello che viene descritto, per la ragione che si esprime mediante la scrittura, si apre il campo della follia. Solo con Freud la scrittura potrà affrontare ciò che la filosofia temeva, l'inconscio umano. E facendolo mette termine all'assurdo con cui fantasticava il principio creatore e le finalità della vita, cosa che il mito aveva superato da millenni. Un esempio, la triade dell'antica Roma, liber libera cerere, come manifestazione mitica del concetto di contraddizione che costruisce la vita, soggetto oggettività divenire, appartiene alla filosofia degli ultimi secoli. La ragione ha riportato l'uomo ad una sorta di infantilismo, imprigionandolo nella superstizione che la scienza faticosamente tenta di rimuovere, senza però essere in grado di entrare nella struttura psicologica profonda delle persone. Là, in quel Tartaro, si muovono i titani e contro di loro possono agire solo gli dei Olimpi, non certo gli psicanalisti. Per questo motivo l'essere umano deve tornare alla sua maturità evolutiva, riprendendo la via del mito. Il mito non dice all'essere umano la composizione chimica del sole, ma gli indica la via del coraggio attraverso la quale affrontare la sua quotidianità. Il mito appartiene alla maturità dell'essere umano. La ragione è uno strumento di cui ci serviamo per vivere, ma quando l'essere umano si concede ad essa può sviluppare la scienza, ma gli incubi della superstizione lo rendono schiavo. Le fabbriche di Prozac ringraziano. Il mito è una penetrazione soggettiva nella realtà vissuta dall'individuo. In quella realtà l'individuo mette in atto le sue azioni e pertanto si può dedurre che proprio perché mette in atto le sue azioni l'individuo sia in grado di padroneggiare la realtà o parte della realtà nella quale vive. La dicitura azioni di riflesso è una dicitura usata dalla scienza. Quando constata delle azioni da parte di un soggetto ha stimolazioni esterne e non è in grado di valutare e considerare la volontà e l'intelligenza del soggetto che mette in essere quelle azioni e, d'altro canto, la scienza non ha la visione mitica della vita, per cui il fatto stesso che esista un'azione che lei chiama di riflesso, per chi ha la visione mitica della vita, significa che quell'azione è manifestazione di volontà e di intelligenza. Se noi vediamo gli ultimi studi fatti sulla lingua delle api, sulla lingua dei delfini, sulla lingua degli elefanti, sul modo di rapportarsi delle formiche, sulla struttura culturale delle varie specie che da Lorenz fino ad oggi sono state studiate, vediamo come la visione mitica della realtà, il mito antico, vedeva le cose esattamente per ciò che le cose erano. Ma non è che il mito fosse superiore scientificamente a ciò che può sviluppare la ragione, ma il mito portava l'uomo a vivere direttamente il mondo, ad agire direttamente sulle sollecitazioni che provenivano dal mondo. E in quest'ottica non c'era la mediazione della interpretativa della descrizione della ragione, c'era soltanto la sollecitazione d'azione e la risposta dell'uomo. Bene, io chiudo qui questa trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo e naturalmente vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista, stregone e guardiano dell'Anticristo. Vi ricordo che questo pezzo che abbiamo trattato oggi sul mito lo trovate in internet nel sito www.stregoneriapagana.it. Vi ricordo ancora che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista, stregone e guardiano dell'Anticristo e che vi do appuntamento per la prossima trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Ciao a tutti e a risentirci alla prossima.